Ciao a tutti, io sono Chiara e vi do il benvenuto o ben ritrovati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Nelle puntate precedenti ci siamo addentrati nelle guerre dei Boxer, nella rivolta dei Taiping e nelle guerre dell'oppio. E sorge una domanda spontanea a cui in realtà è già stata un po' parzialmente data una risposta. Ma l'elite regnante, in mezzo a tutti questi sconvolgimenti, esattamente che cosa sta facendo? Ed è la domanda a cui risponderemo in questo episodio. Noi ci concentreremo su le lotte di potere, e non solo, tra due partiti all'interno dell'elite regnante, il partito dei riformisti e il partito dei conservatori. Come tutti i partiti, anche loro hanno i loro rappresentanti, i loro campioni, le due figure di spicco attorno a cui si raccolgono, che sono per i riformisti il principe Gong e per i conservatori l'imperatrice madre Cixi, che abbiamo già incontrato nell'episodio sulla rivolta dei Boxer. La nostra storia comincia nel 1861, quindi ben prima della rivolta dei Boxer, quando rivolta in cui Cixi ha già di fatto il controllo della corte, del potere, passa tutto attraverso di lei. Nel 1861 muore l'imperatore Xian Feng. Il figlio sale al potere, ma è un bambino, non può regnare. E quindi gli vengono dati due reggenti, il principe Gong, appunto, e l'imperatrice Cixi. Cixi entrò a palazzo nel 1882 come concubina, insomma, come una moglie, e divenne imperatrice madre nel 61. Quindi Cixi è stata madre, nonna, zia di imperatori. È diventata negli anni una figura centrale, e il suo essere così centrale alla corte aveva le radici nella sua capacità di riconoscere e utilizzare, da un lato, quelle che erano le paure, no, dell'establishment al potere, in particolare dell'etnia mancese, ma anche dall'altra parte la capacità di usare concetti molto tradizionali come la pietà filiale, la lealtà, per controllare i membri chiave della corte. E quindi davvero negli anni lei ha costruito questa ragnatela in cui erano invischiati tutti gli altri personaggi della corte che di fatto lavoravano per lei anche nei momenti in cui è stata allontanata dal potere. Dall'altra parte invece abbiamo il principe Gong, che è lo zio di questo nuovo imperatore bambino e che è un campione dei riformisti. Cioè, se ci si vede nei concetti più tradizionali dell'impero la chiave per restare al potere, Gon vede in essi l'ostacolo per mantenerlo. E quindi, mosso, dopo aver trovato una serie di studiosi, di ufficiali d'accordo con lui, con le sue idee, che sono una minoranza, o potremmo dire che sono invece gli ufficiali, gli studiosi che hanno trovato un orecchio simpatico nel principe Gon, comincia questo programma di riforme. Nel 1861, infatti, quando Gon e Cixi diventano i reggenti, c'è uno studioso cinese, Feng Guifen, che scrive una serie di saggi in cui perora la causa delle riforme. In sostanza, quello che lui dice è: non è possibile che tutte queste nazioni che ci stanno soverchiando siano, a prescindere, più forti di noi. Sono molto più piccole, hanno molte meno persone, l'unica cosa che hanno in più di noi sono le capacità tecniche. E io mi rifiuto di pensare che in Cina non ci siano abbastanza persone in grado di apprendere le loro tecniche e poi usarle contro di loro. Il ragionamento convince non solo il principe, ma anche i suoi due ufficiali più importanti che si impegneranno nelle riforme, che sono Li Hongzhan e Zheng Guofan, e quindi comincia questo programma di riforme. È un programma intensivo che attraversa l'arco di 30 anni, cominciano nel 62 e l'ultima vera riforma è nel 93, e prende il nome di programma di autorafforzamento. Questo autorafforzamento passa attraverso capacità tecniche, quindi costruzione di armi, di navi, di ferrovie, ma anche formazione, di nuovo formazione puramente tecnica, quello che oggi chiameremmo formazione ingegneristica, diciamo. Quindi vengono create accademie navali, accademie militari, uffici per la traduzione, ma anche scuole di lingua, proprio per poter permettere a tutti di avere accesso al sapere tecnico per far funzionare e padroneggiare queste innovazioni tecnologiche, ma anche poi portare avanti le loro innovazioni, quindi avere le loro armi e cercare di bilanciare almeno il campo da gioco. Nel 62 viene aperta la prima fabbrica di fucili a Shanghai. Gli istruttori sono tedeschi, piccola nota, tedeschi, è il 1861, quindi tecnicamente sarebbero prussiani / provenienti dalla confederazione guidata dalla Prussia. Comunque, piccola nota interessante, la maggior parte degli istruttori militari, e non solo, che vengono chiamati in questi anni sono tedeschi. Quindi c'è una... Se tedeschi e americani sono loro quelli che vengono chiamati di più. Non solo in Cina, anche in Giappone, dove la nuova costituzione che verrà promulgata dopo la restaurazione Meiji è di libera ispirazione da quella prussiana. Nel 63, sempre a Shanghai, viene fondata la prima scuola di lingue straniere. Nel 64 abbiamo una nuova fabbrica di fucili a Suzhou. E a Shanghai viene fondato l'arsenale Jian'an, che ha annesso un ufficio traduzioni. Quindi in questo arsenale vengono ammassate tutte, non so, armi, tutto quello che può servire per la guerra, e lì vicino c'è un ufficio traduzione che ti presenta il manuale di istruzioni. Da come costruirlo a come ripararlo, come farlo funzionare, tutto lì. Proprio per poter rendere anche l'apprendimento più veloce e più efficiente. Nel 67 viene creato un secondo arsenale a Nanchino e poi nel 70 a Tianjin viene creata e poi allargata una fabbrica di motori. Nel 72 abbiamo i primi ufficiali che vengono inviati a studiare all'estero. Indovinate dove? Germania, esatto. Ma si arriva anche il suggerimento all'imperatore di inviare i giovani studenti a formarsi anche negli Stati Uniti d'America e a dare un supporto non solo morale, ma soprattutto materiale alla China Merchant Steam Navigation Company, che era un po' questa versione cinese della Compagnia delle Indie, che riuniva i mercanti e faceva i loro interessi, si prendeva carico di supportare le loro spedizioni navali e quindi poi della creazione di una rete commerciale. Nel 77 viene creato l'ufficio che sovrintende le miniere di carbone di Kaiping. Poi nel 78 a Shanghai abbiamo una fabbrica di cotone, perché pensate, noi cominciamo ad avere tutto questo personale che è impiegato a governare le navi, a costruirle, a farle navigare, i mercanti. Si sta formando un esercito regolare ha bisogno di uniformi. Gli uniformi li facciamo con il cotone. Poi, nell'80, 1880, viene fondata l'Accademia Navale di Tianjin. Inoltre si chiede il permesso di costruire la prima ferrovia made in China. Le stesse ferrovie che poi verranno distrutte dopo la guerra dei Boxer. Questo per impedire che l'enorme vantaggio strategico di potersi muovere in modo veloce ed efficiente non possa più andare in mano a rivoltosi, ma che rimanga nelle mani degli occidentali e dei loro alleati. Sempre nel 1880 il Celeste Impero può finalmente asserire, con gioia o con dispiacere, dipende un po' dalla fazione a cui lo si chiede, di avere ambasciate nel resto del mondo. Infatti abbiamo ambasciate a Londra, a Parigi, a Berlino, a Tokyo, a San Pietroburgo e anche a Washington. Nell'82 viene fondato il porto di Port Arthur e accanto al porto viene fondato un cantiere navale. Questa notizia avrà in realtà sempre maggiore importanza negli anni a venire, perché Port Arthur è uno di quei punti strategici su cui si concentrerà l'attenzione di tutti quelli che vogliono espandersi in Cina. Quindi parliamo in realtà dell'impero russo e del Giappone. E quindi sarà una località che ritroveremo spesso e volentieri negli anni a venire. Nel 1884 gli studenti dell'Accademia Navale e gli apprendisti dei cantieri vengono mandati a formarsi in Europa, in Occidente, proprio per padroneggiare sempre meglio le tecniche. Nel 1885 a Tianjin viene fondata un'accademia militare, di nuovo con istruttori tedeschi. Nell'87, sempre a Tianjin, viene fondata la zecca di Stato, quindi si riprende a battere moneta, si cerca di avere un maggiore controllo sul denaro che circola, sull'economia, e cominciano le operazioni per scavare le miniere d'oro. Nell'88 viene creata la flotta dei Han e nel 1891 abbiamo una fabbrica di carta a Shanghai. Perché una fabbrica di carta? Perché abbiamo le flotte, abbiamo gli ufficiali, abbiamo gli studenti, abbiamo tutto questo personale che deve essere formato in modo veloce e tempestivo, e quindi avere una fabbrica di carta mi permette di stampare più libri più velocemente, e ce l'ho proprio lì nella stessa città dove ci sono metà dei soggetti a cui la devo fare avere, quindi i trasporti sono velocissimi. In tutto ciò, i conservatori che fanno? I conservatori si stringono attorno all'imperatrice Cixi, che decide per il momento di cercare di limitare le cose. Sa bene che non. Nel 61 sa bene che non può ancora mettere da parte il principe Gong e tutti i riformisti. Pardon. C'è da dire comunque che la maggior parte è non solo dell'elite regnante, ma anche della popolazione stessa, non erano esattamente a favore delle riforme. E quindi è proprio per questa forma di resistenza così radicata, proprio un rifiuto a prescindere, che in realtà le riforme implementate non ebbero mai un impatto tale da dare un vero contributo alla soluzione dei problemi della Cina. Quindi nel 61 Cixi, consapevole del fatto che le riforme erano tremendamente impopolari, non sapevano a nessuno e che alla prima occasione tutti sarebbero tornati indietro più che volentieri, si presenta da un lato sia come colei che difende i privilegi dei Manciù, perché in tutta questa discussione qualche studioso, qualche riformista ha anche avanzato l'idea che forse mantenere tutte queste separazioni etniche tra i Manciù e tutti gli altri non sta esattamente aiutando la causa della difesa nazionale, e quindi reinventarsi un nazionalismo in cui ci si vede tutti cinesi indipendentemente dall'etnia potrebbe essere la soluzione. Ovviamente questa soluzione non piace all'etnia Manciù, che invece ha tutti i suoi privilegi che hanno le loro radici in questa differenza tra i Manciù e tutti gli altri. Dall'altra parte Cixi si presenta anche come l'ultimo baluardo della tradizione cinese. Sa benissimo, lo abbiamo già detto ma lo ripetiamo, di non avere il potere per allontanare tutti i riformisti, ma è in grado di tenerli sotto controllo. Quindi da un lato li premia con titoli, con ricompense, con cose, dall'altro però subilla e incoraggia tutte le forme di critiche che ci possono essere, in modo tale che allora arrivino ogni giorno tanti piccoli problemi da risolvere che distolgono la loro attenzione dal programma di risorse. Questo gioco va avanti fino al 1874. Negli anni 70 dell'Ottocento la Francia aveva reso più che palese il suo interesse verso il Vietnam e quella che poi sarà chiamata Indocina francese, che riteneva essere un buon contrappeso alla presenza inglese in India. Insomma, palesa, finché nel 74 ottiene dei privilegi in Vietnam tramite, di nuovo, trattati ineguali. Il Vietnam faceva parte del sistema dei tributi, però, quindi era assieme alla Corea, legami fortissimi con la corte cinese, che sentiva in un certo senso come il loro protettore, e quindi c'era tutto lo scambio di tributi, tutte le riformiriti, l'ufficiosità che avevano caratterizzato i loro rapporti da prima che arrivassero gli occidentali, in realtà restavano. Quando la Francia quindi decide di rendere palesi le proprie richieste sul Vietnam e poi prende il controllo di Hanoi nell'82, dell'itinerante vietnamita chiede aiuto alla corte dei Qin, perché così si è sempre fatto nei secoli precedenti. Questo rapporto tributario prevede anche dei vantaggi per chi i tributi li paga alla corte regnante, che sono principalmente la difesa. E la corte, di fronte a questa richiesta, si divide. Si divide non perché pensino che la Francia abbia qualche diritto sul Vietnam, sottolineiamo. Si dividono perché se da un lato c'è chi vuole mantenere quelle che sono i propri diritti e doveri tradizionali, indipendentemente dalle chance di vittoria, si scontra con quelli che vorrebbero poterlo mantenere, ma si rendono conto che nella situazione attuale non sono in grado di farlo. Quindi, di nuovo, il principe Gon, alla guida dei riformisti, che però potremmo chiamare anche in termini moderni i realisti, quelli che si rendono conto che alla prova dei fatti non sono in grado di vincere contro gli eserciti occidentali, dicono di no. Di nuovo, non perché non vogliano, ma perché sanno benissimo che non solo non sarebbero in grado di aiutare il Vietnam, peggiorerebbero la loro stessa situazione e quindi minerebbero le possibilità di aiutarlo in futuro. Invece, dall'altra parte, ci sono i conservatori che premono per intervenire. Cici, in questo episodio, è molto, molto furba all'inizio. Lei, nel suo cuore, sta dalla parte di quelli che vogliono intervenire, però sa che prima di intervenire deve dimostrare che l'approccio dei riformisti non funziona. Quindi incarica Li Hongzhan, l'ufficiale a capo del programma di autorafforzamento, di negoziare un trattato con la Francia. Il trattato viene negoziato. Li Hongzhan negozia un trattato in cui fondamentalmente si riconoscono i diritti della Francia e questo trattato viene ovviamente rifiutato da Cixi e dalla corte. Non solo, Li Hongzhan viene seppellito di critiche. Quindi, mentre la corte tergiversa, rifiuta il trattato, critica Li Hongzhan, la Francia decide che ha perso anche abbastanza tempo e manda un ultimatum. Quindi, o ci date il Vietnam o ci date il Vietnam. Cixi a quel punto prende apertamente le parti dei conservatori, usa tutto il suo non indifferente peso politico, aumentato tra l'altro dopo il fallimento di Li Hongzhan, fallimento che poi era la sua trappola, e i conservatori decidono che no, la corte cinese non si piega, il Vietnam non si tocca. A quel punto il governo francese manda le proprie navi a Fuzhou e il 23 agosto distruggono 21 delle 23 navi della neonata flotta cinese, uccidendo anche circa 3.000 cittadini cinesi che lavoravano a diverso titolo con la flotta. Dopo questo episodio, che si rivela un'enorme sconfitta, non solo materiale e umana, anche politica, per Cixi, lei viene pian piano messa da parte. Infatti, Cixi parteciperà sempre meno alla vita di palazzo, ma manterrà il controllo di fatto di tutta la corte. Infatti, tutti i ministri nelle posizioni chiave saranno della sua fazione, tutti i rapporti, tutti i documenti prima di ricevuti e prima di essere inviati passeranno da lei, che li leggerà, si farà dare dei resoconti, quindi lei manterrà di fatto non solo il polso della corte, ma anche la capacità, volendo, di poter tornare. Però ci si aspetta, non è ancora il suo momento, lo sa, e ha perso questa battaglia, quindi deve un attimo radunarsi e ricontrollare le forze. Anche perché, Alla prova dei fatti, i riformisti hanno avuto ragione. I riformisti fin dall'inizio l'avevano detto: se noi ci mettiamo in questa battaglia, non solo non difendiamo il Vietnam, ci distruggeranno tutto il lavoro che abbiamo fatto finora, e se non vi importa del lavoro fatto finora, almeno vi deve importare delle perdite umane e materiali. E la storia dà ragione in questo caso ai riformisti, che poi nel 1888 riescono a ricostruire una flotta navale. Il vero colpo morale, non perché quelli tutti i colpi arrivati finora non siano stati devastanti, ma quello che proprio mette l'ultimo chiodo nella bara morale della dinastia è la prima guerra sino-giapponese. Sui dettagli della prima guerra sino-giapponese, del perché e di tutte le dinamiche, ci concentreremo poi più avanti, faremo una puntata dedicata solo al Giappone, perché è un attore così importante in questa storia che davvero lo merita. Quello che interessa a noi in questo momento è che nel 1894 c'è la prima guerra sino-giapponese. Il Giappone da anni avanzava richieste nei confronti della Cina, come avevano fatto tutti gli altri stati occidentali che erano venuti a prendersi le loro concessioni, i loro trattati ineguali, e a un certo punto nel 1894 decide che basta, la Corea deve essere loro, se la meritano. Tanto la Cina non ha le capacità di difenderla, il fatto che non abbia le capacità vuol dire che il mandato il celeste loro lo hanno perso, e quindi basta, è ora che il mandato celeste passi a qualcun altro, e questo qualcun altro è il Giappone. E questa è una guerra che la Cina era sicura di vincere, perché per millenni la Cina era stata più forte del Giappone fondamentalmente. Certo, i tentativi di invaderlo non avevano esattamente funzionato, è famoso quello della dinastia Yuan, la dinastia di etnia mongola, che provò ad invadere il Giappone partendo dalla Corea, ma fu spazzato via da una tempesta marina che i giapponesi poi chiamarono kamikaze, vento divino. Però insomma, il Giappone era sempre stato parte dell'orbita cinese. In quest'orbita era stato un paese di rango inferiore. Non che questa cosa al Giappone andasse bene, perché poi di tutti i paesi dell'area era sempre stato da un lato quello meno inserito in tutta la dinamica, proprio perché era anche fisicamente più difficile da raggiungere, dall'altro quello con la maggiore propensione ad alzare la testa e dire: ma sai che no. E quindi insomma aveva sempre avuto queste aspirazioni, non voglio dire revanchiste, però ecco, sicuramente da questa aspirazione a voler essere trattato perlomeno come un pari, che non erano mai state esaudite fino a questo momento. Nel 1894 c'è questa guerra, che è una guerra lampo, perché nonostante tutte le innovazioni, la marina giapponese è molto più forte, è molto più preparata, spazza via la marina cinese che si arrende, e la Cina, dopo aver perso, cede Taiwan e la penisola degli Audon e concede al Giappone la possibilità di aprire delle fabbriche in Cina per la sua produzione. Quindi questo è proprio il primo passo ufficiale del Giappone nei confronti verso il club delle potenze occidentali, che possiamo chiamare delle potenze occidentali, ecco, o perlomeno delle potenze colonizzatori. Inoltre, dopo aver avuto perdite territoriali e aver concesso anche il diritto di aprire fabbriche in Cina, il Celeste Impero deve anche pagare un'enorme indennità di guerra. Questa indennità di guerra è tale che la Cina non ce la fa, non la può pagare, e per provare a pagare si indebita con banche russe, francesi, tedesche e inglesi. A quel punto il debito diventa un'arma che viene usata contro di loro, e quindi tutte queste potenze straniere concedono i prestiti, che di fatto non saranno mai davvero ripagati, perché da quel momento in poi il regno cinese sarà in debito perenne, ma visto che non paghi, puoi farmi avere qualche concessione in più. E quindi continuano a cercare e ottenere nuove concessioni. Questa sconfitta in realtà dà il là a una nuova ondata di nazionalismo. Nazionalismo inteso come un movimento di rafforzamento nazionale, per cercare di salvaguardare questo paese che è sempre più non solo frammentato, è sempre più in mano a potenze straniere, e quello che era una volta il governo centrale si avvicina sempre più a controllare solo l'area di Pechino, ha di fatto perso il controllo di tutto. Si chiede però cambiamento politico. A questo giro non sono solo le riforme, ma è quelle voci un po' timide che avevano chiesto il cambiamento politico, magari l'eliminazione delle differenze tra i mancesi e tutti gli altri in Cina, a questo giro si fanno spavalde. Hanno capito ormai che o la Cina cambia o la Cina o cambia affonda. Altro non c'è. E quindi chiedono il cambiamento politico. Uno degli uomini che sono più vocali nella richiesta di questo cambiamento è Kang Youwei, che nel gennaio 1898 riesce ad avere la possibilità di incontrare l'imperatore per discutere le sue idee. Evidentemente Kang fa un buon lavoro, perché poi l'imperatore lo rincontra a giugno in un'udienza di 5 ore e da lì decide che sì, lui è d'accordo, è convinto. Bisogna far partire questo programma di riforme. Partono quelle che verranno chiamate riforme dei 100 giorni, perché per 3 mesi ogni giorno vengono promulgati nuovi editti e chieste e imposte nuove riforme. Nuove riforme che non piacciono molto alla fazione conservatrice della corte, che non se n'è mai andata, nonostante le sconfitte non si è mai piegata. E a quel punto Cixi decide che c'è abbastanza risentimento e insoddisfazione verso questo programma di riforme per tornare lei al potere. Quindi con l'aiuto dei suoi supporter principali organizza un colpo di stato nei confronti dell'imperatore. L'imperatore viene imprigionato, è l'imperatore Wansu, l'uomo delle riforme, e viene messo agli arresti domiciliari e poi morirà nel suo palazzo, ufficialmente di cause naturali perché non si muore mai di avvelenamento, e viene messo un bambino di 4 anni, Puyi, sul trono. Ovviamente Puyi è troppo piccolino, ha 4 anni, e quindi è l'imperatrice Cixi a governare al suo posto. Cixi cancella tutte le riforme effettuate, implementate, ordinate dall'imperatore Guangxu. I riformisti sono costretti a fuggire dal paese, si rifugiano in Giappone e il programma delle riforme viene definitivamente affossato, con tutte le conseguenze che ormai abbiamo imparato a conoscere. Io vi ringrazio per avermi ascoltata fino a questo punto, avermi fatto compagnia anche oggi, e ci vediamo la settimana prossima. Vi auguro buona giornata. Ciao a tutti!